In questa pagina parliamo di Golden Globe perché nella notte al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles si è tenuta l'80ª edizione di questi riconoscimenti, quelli della Hollywood Foreign Press Association, che sono in qualche modo l'apertura ufficiale dei premi, della stagione dei premi cinematografici, e sono anche interessanti perché di solito chi vince un Golden Globe, facile che ce lo ritroviamo anche alla notte degli Oscar. E allora, è tornata la diretta TV quest'anno, dopo un anno peraltro molto difficile come quello dell'anno scorso. Si pensava addirittura, ne parlavamo anche qui proprio con te, Alessandro Bertolio, ti saluto intanto,
Buongiorno
buongiorno.
Marco, buongiorno a tutti.
Alessandro Bertolio ha seguito per noi i Golden Globe nella notte, critico cinematografico, collega della RSI e del Centro Competenze Cinema e Letteratura. Dicevo, l'anno scorso già con te parlavamo chissà, del futuro dei Golden Globe che sembrava quasi in pericolo, mentre pare che quest'anno si siano ripresi abbastanza bene.
Sì, allora, oltre all'anno in cui è saltata la diretta TV per tutta una serie di circostanze, la prima il Covid, la seconda quella ben più importante per i problemi di rappresentatività all'interno dell'associazione che dà questi premi, perché sono stati accusati di non avere nessuna persona di colore fra il centinaio di persone che poi votano per questi premi, e di destinare, cosa che fanno da sempre, una notevole quota, una notevole quantità di milioni di dollari a diverse associazioni, di sceglierle sempre in maniera un pochino troppo mirata e non proprio ecumenica, e soprattutto un percorso di scelta delle nomination e dei premiati non proprio limpido. Ebbene, hanno resettato completamente tutto il meccanismo e hanno fatto pace con il mondo della produzione cinematografica. Ricordiamo che i primi a boicottare lo scorso anno la cerimonia sono stati due dei più grandi produttori del momento, che sono Amazon e Netflix. Quindi c'è stato questo anno di completo reset, e da quest'anno è tornata la diretta, è tornato il grande spettacolo e è tornato con un presentatore, Gerard Carmichael, che si è presentato dicendo: "Io sono qui perché sono nero e perché sono gay". E questo ha messo subito in chiaro tutta una serie di motivazioni che avevano portato anche a un'edizione, quella dell'anno scorso, che insomma è stata fatta attraverso un comunicato stampa e non una cerimonia vera e propria.
È un tema questo sul quale peraltro noi ci ritroveremo anche tra poco nel dibattito fra un'oretta, perché parleremo di decolonizzazione, di quanto oggi diventi anche complicato per un maschio caucasico bianco, magari anche dell'alta borghesia o della media borghesia, fare i conti con, non solo col passato coloniale, ne parleremo più tardi, ma anche semplicemente con il fatto di essere tale, perché se c'è solo quello rappresentato, evidentemente c'è una mancanza. Ma
Sì, il problema poi di fondo è passare da un eccesso all'altro. Bisognerebbe sempre percorrere la via maestra, che è quella centrale, che è quella più ampia, è il grigio, insomma, che dovrebbe essere la tematica dominante, passando dal nero al bianco, che è sempre un errore.
Sì, poi è chiaro, in tutti i momenti di grande cambiamento sociale, come sembra essere questo, il pendolo oscilla, poi è chiaro che deve trovare un equilibrio che sta a metà. Stiamo oscillando in questo momento ed è comunque di per sé una buona cosa, trovo. Ma tornando ai Golden Globe, Alessandro, facciamo un po' di chiarezza intanto per chi non sia proprio dentro su quali sono le loro caratteristiche e le differenze rispetto agli Oscar.
Allora, i Golden Globes vengono assegnati da quella che si chiama la Hollywood Foreign Press Association. In pratica sono i giornalisti di cinema che rappresentano diverse testate nel mondo, che sono residenti a Hollywood, in California, e hanno fondato questa associazione di cui fanno parte. Quindi, se vogliamo, sono dei premi della critica, tra virgolette, perché sono giornalisti che votano sia per le nomination che per i premi, poi, una volta che è stato stabilito fra quali bisogna assegnare il riconoscimento. Gli Oscar, invece, è l'industria che premia se stessa. Tu hai diritto di voto agli Oscar se ne hai vinto uno, oppure se vieni invitato a far parte della Academy, che è l'associazione che raccoglie tutti e anche i tecnici. A differenza dei Golden Globes, dove non ci sono tecnici premiati se non la miglior colonna sonora, negli Oscar sappiamo che c'è il montaggio, ci sono gli effetti sonori, c'è la scenografia, ci sono abiti e trucco, insomma, ci sono anche tutte le maestranze tecniche che sono parte fondamentale della realizzazione di un film. Quindi è chiaro che i film che spiccano sono più o meno gli stessi, per questo si dice che il Golden Globe è l'anticamera degli Oscar, perché se già trionfi per la critica, è spesso detto che tu lo possa fare anche per gli addetti ai lavori, però poi ci sono delle piacevoli eccezioni, anche per il fatto che i Golden Globes adesso, cioè da sempre, dividono i loro premi fra i film drammatici e i film commedia o musicali, quindi praticamente ci sono due migliori film, ci sono due migliori attori, ci sono due migliori attrici. E anche su questo poi è in corso una discussione, perché si richiede sia ai Golden Globes che agli Oscar, come ha fatto Berlino, come farà da quest'anno Locarno, di togliere l'assegnazione in base al gender, in base al sesso. Cioè il miglior attore può essere un uomo o una donna.
È anche questo un elemento di dibattito di questi ultimi anni. La società sta cambiando molto e molto rapidamente in questi sensi. Era una edizione questa, questo ritorno televisivo, anche piuttosto atteso per la presenza, io penso al presidente Zelensky, il presidente ucraino, Sean Penn, c'era una connotazione politica piuttosto importante, ma in generale come spettacolo com'è stato?
È stato uno spettacolo ricco, come può essere quello degli Oscar. Adesso si sono dati dei limiti di tempo, quindi non deve superare le 3 ore e mezza, e ci siamo andati abbastanza vicini quest'anno. E tra l'altro uno spettacolo dove, oltre ai vari presentatori che si alternano sul palco, a differenza degli Oscar dove ci sono anche dei momenti musicali, qui ci sono soltanto dei momenti di premiazione, anche perché, lo ricordiamo, i Golden Globe premiano anche le serie TV e la televisione, quindi le categorie sono notevoli e anche tutte le premiazioni hanno lo stesso valore. Tu hai citato Sean Penn e Zelensky perché il momento politico, al di là delle questioni di genere e di rappresentatività, è stato quando è apparso sul palco Sean Penn, che ha ricordato la battaglia delle donne in Iran per la libertà e soprattutto, essendo stato lui in Ucraina, ha lanciato questo videomessaggio che il presidente Zelensky ha regalato al pubblico della NBC e dei Golden Globes, ricordando che insomma i Golden Globes sono nati nel 1944 in un periodo in cui c'era la Seconda Guerra Mondiale, che lui è convinto che l'Ucraina vincerà questa guerra e soprattutto che la storia delle guerre nel mondo non sarà una trilogia. Ha voluto fare una battuta cinematografica e la cosa ce l'auguriamo tutti, direi.
Sì. Io direi, a questo punto abbiamo parlato un po' di tutto meno che dei premi. Facciamo un po', diamo un'occhiata allora a chi ha vinto e cosa ne pensi tu?
Allora, i vincitori assoluti per quello che riguarda il cinema sono due, che sono Steven Spielberg, che ha vinto come miglior regista e per il suo film, miglior film drammatico, The Fablemans, che è un po' la sua storia, e ha raccontato sul palco che insomma tutte le sue difficoltà e il piacere che ha avuto nel riconoscimento per questo film che racconta la sua storia. E poi Gli spiriti dell'isola, che ha vinto come miglior commedia musical, che è una storia molto minimalista di due amici che decidono all'improvviso di non essere più amici, come si faceva da ragazzini, soltanto che uno dei due non capisce il motivo, e da lì nasce una dialettica fra i due, un film un po' assurdo girato in location fantastiche in Irlanda e con dei dialoghi e una sostanza che lo hanno portato ad essere uno dei film candidati proprio a vincere anche l'Oscar, e noi lo vedremo in sala a partire da febbraio.
Alessandro Bertoglio, i Golden Globe sono anche la sede in cui si ragiona e si valutano le serie TV più interessanti. Qualche risultato da questa provenienza?
Anche qui c'è la divisione fra il drammatico e la commedia musical. Tra le serie drammatiche ha vinto, forse un pochino a sorpresa, House of the Dragon, che lo ricordiamo è il prequel di Game of Thrones, Il Trono di Spade, mentre fra le serie di commedie musical ha vinto questa Abbott Elementary, che è una storia bellissima di una scuola di Filadelfia dove gli insegnanti cercano, fra tante difficoltà, anche perché è in un quartiere non proprio centrale, non proprio ricco di Filadelfia, di stimolare i loro studenti a far esaltare e a far esprimere quelli che sono le loro caratteristiche fondamentali, che serviranno poi nella vita per cercare di avere una direzione in cui poi poter vivere la loro vita professionale.
Insomma, un ritorno, rinasce dalle sue ceneri il Golden Globe Awards. Grazie a te Alessandro per averlo seguito questa notte e anche per avercelo raccontato.
Grazie e buona giornata.
There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O' T. The winds blew hard about it down, blow me bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Ha! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side harpooned and fought her when she dived down below. Ha! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not on greed, but he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. For 40 days or even more, the line went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only 4, but still that whale did go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on, the line's not cut
and the whale's not gone.
The wellerman makes his regular call
to encourage the captain, crew and all. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
The Longest John's Wellerman, il titolo del brano, che ci porta alla nostra terza pagina di oggi, dedicata a un libro da poco nelle librerie e presentato ieri al Piccolo di Milano con le letture di Tony Servillo. Mi riferisco all'ultimo libro dello scrittore e critico letterario Giuseppe Montesano, che si intitola Tre modi per non morire, Baudelaire, Dante e i Greci, uscito per Buonpiani. Intanto saluto l'autore che è con noi al telefono. Buongiorno Montesano, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno a voi.
Allora, è un libro che affronta temi come ribellione, erotismo, trasformazione delle passioni. Racconta il rapporto che i greci avevano con queste passioni, con questi fenomeni, questo rapporto, come si è proiettato poi nei secoli successivi, da Dante fino, come leggevamo nel titolo, appunto a Baudelaire. Ma partiamo dalla presentazione di ieri sera e allo spettacolo. Tony Servillo, accidenti, mica male, che attraverso 3 suoi testi accompagna il pubblico in un viaggio in 3 tappe, un percorso per ritrovare se stessi e la propria interiorità. Allora, il libro parte quindi subito come spettacolo teatrale?
No, il libro parte a metà come libro fatto per dei pezzi singoli scritti per Tony Servillo e poi riscritti per il libro. Poi da questi, diciamo così, dai spettacoli singoli è venuto fuori un copione che li metteva tutti e 3 insieme. Un po' una sfida che Servillo, veramente, io la considero una grande sfida da grande attore, di fare un vero e proprio viaggio attraverso 3 regni, se si può dire così, pensando un po' alla commedia, insomma, alla Divina Commedia. Mm-hmm.
Il libro è un viaggio, dicevamo, attraverso 3 momenti in cui alcuni poeti hanno messo in pratica, potremmo dire, l'arte di non morire. Baudelaire, Dante, i Greci antichi, come recita appunto il sottotitolo. Quindi è un viaggio nella poesia, una sorta di antidoto alla paralisi del pensiero, possiamo dire?
Sì, è proprio così, perché l'idea di poesia che viaggia nel libro è quella che poi andrà nello spettacolo, è quella di poesia non come fatto di studio o di, come dire, di degustazione, di contemplazione e via dicendo, ma come qualcosa di cui dobbiamo impadronirci, o meglio reimpadronirci. Si tratta di una forma proprio della nostra vita, un modo di vivere la vita in maniera diversa. Questo poi è proprio il cuore, di questo libro. Insomma, il desiderio di chi lo ha scritto è un po' come se ognuno diventasse, nella sua solitudine, un servillo che si racconta, si dice, si recita in qualche modo, ma forse più si racconta questi tre passaggi attraverso vite molto difficili: un esiliato praticamente per quasi tutta la sua vita, un tormentato per la sua, i greci immersi in guerre fratricide, distruttive, eccetera. Nonostante questo, trovavano l'energia, diciamo, per guardare in faccia la realtà e per vivere anche, come dicevano i greci, la gioia.
Io ascoltavo le sue parole e riflettevo intorno a questo. Mi pare anche un po' una scommessa quella di riassaporare la vita vera, potremmo dire, attraverso la grande poesia. Lei citava I fiori del mare di Baudelaire come poesia di speranza e rinascita che redime le offese e gli umiliati del mondo. Io leggo: la tua rivoluzione non chiede né la morte del corpo né quella dell'anima, ma la morte del vecchio mondo. È una lettura anche un po' fuori dagli schemi quella di Baudelaire che lei propone.
Sì, per la verità molto fuori dagli schemi, perché Baudelaire purtroppo è stato sepolto sotto una, come dire, un vecchiume che viene chiamato, che so, decadentismo, simbolismo, maledettismo e via dicendo, mentre invece a grattare un po' la scorza viene fuori uno straordinario innamoramento per la vita e anche per il rivoltarsi, ribellarsi alla vita quando la vita non mantiene le sue promesse o quando è ingiusta, per dirla proprio brutalmente. Non a caso lui partecipa alla rivoluzione del 48, addirittura imbracciando un fucile, cosa che viene cancellata. Esiste, è reale, è vera, ma viene cancellata come posso dire, dall'esaltazione del maledetto oppio, droga e via dicendo, insomma.
E arrivando a Dante, il suo viaggio è poi un altro modo di rappresentare passioni e speranza tramite Paolo e Francesca, per esempio, attraverso i quali si raccontano le sfide della ragione.
Sì, guardi, ma anche Dante, il discorso è lo stesso. Noi abbiamo questi serbatoi di energia, che sono i grandi poeti, ma sostanzialmente non beviamo più a queste fonti, a queste oasi, perché sono state in qualche modo o uccise dalla scuola o ricoperte dal fatto che appartengono al passato e che sono morte. Poi, ripeto, basta grattare, ma davvero poco, sotto la scorza si scopre Baudelaire uomo, Dante uomo, i greci uomini, cioè persone come noi in che cosa? Nelle passioni. Nel vedere la vita, la morte, l'eros, soprattutto l'amore che manca, che si desidera, questo mi interessava più di ogni cosa, cioè diciamo far arrivare queste cose qui, adesso, perché altrimenti non sarei uno scrittore, ma sarei un critico che situa le cose nel loro tempo, cosa che mi è proprio lontanissima, non mi interessa nemmeno a servirlo, insomma.
No,
Con tutto il rispetto
certo.
non sto parlando male, dico ciò che conta per noi adesso è vivere oggi, e
Certo,
oggi i
no, no.
tempi non sono facili, no? Anche se noi abbiamo molte più possibilità che in passato, teoricamente, tecnologiche, scientifiche e via dicendo, ma si ha la sensazione, io la ho, la sento attorno a me, che manchi qualcosa, ecco, questo è il punto. E quindi il libro è un tentativo di attingere quel qualcosa in altri tempi difficili che sono molto simili al nostro.
E parliamo di un altro tempo che il libro affronta, cioè torniamo in realtà sul tempo dei Greci, l'ultima stazione del suo viaggio alla ricerca di una nuova forma di umanità. Loro sono all'origine anche insomma, secondo lei, del cammino un po' di ciascuno di noi che si rifà a quelle radici nel costruire se stesso?
Guardi, sì, questa è poi una cosa che è stata sempre detta, ma viene dimenticata. Faccio soltanto un esempio. L'idea di allargare la democrazia ateniese al teatro, Tracy mandavano al teatro, cosa che anche questa poco nota, addirittura gli schiavi, le donne che nell'antichità non erano esattamente considerate al centro della società, gli adolescenti, cioè straordinari, erano quasi costretti, i cittadini venivano pagati per andare al teatro, cioè se un lavoratore andava a teatro, dato che durava un intero pomeriggio o un'intera mattinata, c'erano tre rappresentazioni, tra l'altro, tre tragedie. E lo Stato si occupava di risarcire quella giornata. Siamo proprio in un capovolgimento rispetto al nostro costume, che mi sembra all'inizio della società occidentale sia un modello addirittura, in qualche modo. E significa tante cose, significa che consideravano evidentemente che la poesia potesse fare bene semplicemente alle persone. Ecco.
E fare
Semplicemente questo,
bene.
aiutarle a vivere, sì. Bravissimo,
E fare bene alla società, dal momento che la società per prima.
perfetto, è questo il punto. I
Sì.
politici stessi, Sofocle, che era un poeta, diventa magistrato di Atene e decide su soldi, su guerre e via dicendo. E poi ma non è amato per questo, è amato per il suo teatro. Perché fa bene alla società il teatro, esatto, la poesia fa bene alla società. Diciamo, loro la considerano indispensabile a che gli uomini siano completi. Se gli esseri umani sono completi, la società funziona meglio. È
È
semplice.
semplice, ma mi pare che
Come.
ce ne siamo un attimo scordati per strada,
Ecco,
c'ho questa
sì. La parola giusta è questa, che per strada ce ne siamo riscordati. Ogni tanto lo si è ricordato nel tempo, oggi è
impressione.
completamente svanito e penso che sia veramente, se non ora, quando, il momento di attingere a ciò che c'è poi, c'è, esiste, è anche dentro tutti noi, in qualche modo, il desiderio, il bisogno, e perché non andare a bere a queste sorgenti?
Tre modi per non morire, Baudelaire, Dante e i Greci, uscito per Bonpiani, il libro da cui siamo partiti e per il quale ringrazio Giuseppe Montesano sia per la stesura di questo lavoro, sia per avercene raccontato alcuni spunti al telefono. Grazie, a
Grazie a
risentirci.
voi per l'ospitalità.